Vieni, vieni, spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi. Noi ti invochiamo, spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi, cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi. Vieni, vieni, spirito d'amore, ad insegnare le cose di Dio. Vieni, vieni, spirito di pace, a suggerire le cose che Lui ha detto a noi.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace, la carità e la fede da parte di Dio, Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Celebriamo questa Eucaristia un giorno dopo Santa Rita, quindi ancora in questo clima di ringraziamento, di gioia, di festa per le cose belle che fa Dio, i santi, nello Spirito Santo. I santi sono il frutto più bello dello Spirito Santo, quindi continuiamo a pregare il Signore non solo per Rita, ma anche per quello che lo Spirito Santo vuole fare con tutti voi, con tutti noi, quest'opera bella che è la santità. E chiediamo perdono se appunto ogni volta facciamo qualche resistenza, non crediamo al destino che il Signore ha pensato per noi, non crediamo all'amore.
Ascolta la voce del Signore e ne gioisce.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo il Signore Gesù disse: adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Non è un caso che nella prima lettura dell'Esodo si parla di una teofania, una manifestazione di Dio, che come siamo abituati nel Primo Testamento, queste manifestazioni erano anche abbastanza colorite. Ci furono tuoni, lampi, una densa nube sul monte, un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo nell'accampamento fu scosso da tremore, quindi una manifestazione fisica, sensibile, chiamata teofania. Nel Primo Testamento Dio si manifesta così, si manifesta attraverso anche, diciamo così, la liturgia terrestre, diciamo, i lampi, i suoni, i terremoti, i cataclismi. Dio si manifesta attraverso la natura, è fisico, è sensibile, si vede. Però questa manifestazione di Dio nel Primo Testamento, appunto, è come se fosse una promessa di una compiutezza che ancora non è arrivata, no? Lì Dio si manifesta attraverso il tuono, attraverso il lampo. Il popolo ha paura, trema, perché questa manifestazione di Dio si rivela, appunto, si manifesta attraverso il mistero, la non conoscenza e anche un certo timore di Dio, no? Se Dio muove il cielo e la terra, c'è da avere un po' paura. Chi è questo Dio così misterioso? E il popolo, no? Si accorgeva quando il monte era fumante che era sceso il Signore. Il Signore era sceso nel fuoco. Tutto il monte tremava molto. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. È interessante, l'ultima parola della prima lettura è con una voce. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Il Vangelo a un certo punto dice: venne allora una voce dal cielo. Anche nel Vangelo. Solo che nel Vangelo gli attori cambiano. C'è Gesù sul monte della preghiera, sul monte della preghiera, Gesù che dice, Giovanni non parla del Getsemani, questo è uno dei pochi momenti in cui trapela la grande angoscia di Gesù che sta avvicinandosi alla passione, ma normalmente il Vangelo di Giovanni non fa mai vedere quella sofferenza estrema che invece fanno vedere gli altri evangelisti. Non è che Giovanni non ci crede, lui sceglie di non far vedere la sofferenza, ma la unisce alla gloria. E infatti qui succede una cosa incredibile, no? Perché anche qui c'è una teofania, ma qui siamo nel Secondo Testamento, lì era il primo, questo è quello definitivo. Allora, come si manifesta Dio qui? Dio si manifesta, ci sono lampi, tuoni, terremoti, saette, fulmini? No. Ditemi un po', nella vostra vita, ci sono lampi, tuoni, fulmini, saette? No. Si manifesta così Dio? No. Però vi piacerebbe che Dio si manifestasse magari muovendo il sole così, con grossi cataclismi? Sarebbe bello, eh? Ma torneremo indietro. Dio non si manifesta normalmente più così. Perché? Ma perché Dio non continua a manifestarsi come si manifestava prima nell'Antico Testamento? Nel Primo Testamento, più corretto, non è antico. Perché oggi tanta gente desidera che Dio continui a manifestarsi come si manifestava nel Primo Testamento? Perché cerchiamo sempre di vedere cose che vanno oltre la natura? Voi mi direte, ma perché è più bello? Perché almeno siamo sicuri di non sbagliare. Ma c'è una frase della lettera agli Ebrei che dice che il tempo si è fatto breve. Dio ci ha detto tutte le cose nel suo Figlio Gesù Cristo. Quindi la manifestazione al suo stato più grande, la manifestazione più grande di Dio, poi se voi preferite ancora le montagne che si spostano, i terremoti, siete liberi di... Va bene, non è un peccato. Dio potrà ogni tanto magari anche sfogarsi un po' anche adesso, dare qualche prova della sua potenza. Ma Dio ci ha detto tutto, 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 tutto se stesso, mandandoci la sua parola benedetta, che è Gesù Cristo. Non ci ha detto qualche cosa, ci ha mandato nel suo Figlio tutto quello che si poteva dire. Guardate che paradosso. Prima ci parlava attraverso delle promesse, indicando il futuro, il luogo dove si sarebbe manifestato pienamente, ma fin quando non si fosse manifestato pienamente, ci sono stati dei segni, dei prodigi, delle profezie. Arrivando Gesù, Gesù dice: vi ho dato tutto nel mio Figlio benedetto, tutte le parole sono qui. Però dimmi un po' una cosa, ma perché allora non c'è stato un terremoto? Perché non c'è stato? Il terremoto c'è stato, sapete dove? Il tuono c'è stato, sapete dove? Nel cuore di Gesù. Perché qui Gesù sta nel Getsemani, anche se Giovanni non ne parla. Tutto si è consumato nel cuore del Figlio benedetto. E Giovanni unisce la passione, che qui trapela da queste poche parole: ora l'anima mia è turbata. Che cosa capite? Che sta vivendo la passione, sente che la morte è vicina, è l'amore, sente. Giovanni dice solo questo, Marco, Luca, Matteo invece parlano del Getsemani, ma Giovanni è molto delicato, dice questo, te lo fa capire. Poi però lui, da buon teologo, dice che il massimo dell'umiliazione, il massimo della prova, il massimo del turbamento corrisponde al massimo della gloria, la manifestazione di Dio. Allora qual è? Dove si manifesta Dio, quello che prima volevamo nel sole che si girava, che volevamo sempre nei miracoli? Dove si manifesta Dio nel suo massimo splendore? Nell'umanità debole, sfinita di Gesù Cristo. Nell'umanità sfinita di Gesù Cristo si consuma la gloria di Dio. Infatti, in quel momento lì, nel momento in cui lui è tutto svuotato di sé, è inguardabile Gesù nella passione. Non mi dite che è bello, è inguardabile nel momento della passione. Giovanni dice si manifesta la gloria di Dio perché il Padre lo glorifica. Gesù glorifica il Padre accettando l'umiliazione per amore del Padre. Lui accetta l'umiliazione per amore del Padre e per amore nostro. È un amore incredibile. Io scelgo questo amore qui. È un amore incredibile, non sono gli amori da passerella, è un amore di svuotamento. Per amore del Padre, per amore nostro, Gesù conosce l'umiliazione fino alla morte in croce. E Giovanni dice, in quel momento lì si manifesta la gloria, perché? Gesù dice, Padre, glorifica il tuo nome. Proprio per questo sono venuto, non voglio, Padre, non dirò, toglimi questa sofferenza. Sono venuto per questo. Glorifica il tuo nome, Padre. Ma come lo glorifica Gesù, il Padre? Lo glorifica attraverso la mia sofferenza, per amore. Pazzesco. È pazzesco. Ma ci abbiamo pensato mai? Questa è la gloria. La gloria è l'umiliazione del Signore, per amore però, per amore del Padre, per amore dei fratelli. E allora si manifesta lì. Prima si manifestava sul monte, con i fulmini, con il fumo. Adesso si manifesta nella carne di Gesù, nell'offerta della sua vita. Dove si manifesta la gloria di Dio? in tanti poveretti che portano la croce, in tanti poveretti che portano la croce per amore, in tanti poveretti che portano la croce per amore, voi avete il massimo della manifestazione di Dio. No, no, qualcuno dirà, no, il massimo è quando Dio muove le montagne. Quello è un prurito che hai tu, e magari fai centinaia di chilometri per vederlo, ma l'amore non passa lì. L'amore passa nella carità, e il massimo della carità è dare la vita per amore. Dio, da ricco che era, si è fatto povero, aveva tutto, per amore mio, per amore vostro, per amore del Padre, si è svuotato. E lì, ecco San Giovanni, da buon teologo, dice, lì si manifesta la gloria di Dio, il Padre gli risponde lì. Cosa gli dice? L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Venne allora una voce dal cielo, come è la voce del Padre. A me piace molto questo Vangelo, perché comunque ci fa vedere Gesù. Siamo entrati proprio nel rapporto più profondo che Gesù ha con il Padre, e lui ci vuole portare dentro questo rapporto profondo. A me sembra, forse sbaglio, noi invece preferiamo i rapporti oggettivi. Cioè, quali sono i rapporti oggettivi? No, io devo vedere che Dio salva il mondo, io devo vedere che Dio salva il mondo, lo oggettivizzo Dio, io voglio vedere il miracolo, io voglio vedere le cose, io voglio vedere. Puoi anche vederlo, ma tu oggettivizzi Dio così, quindi tu ti tiri fuori da quel rapporto di intimità dove ti ha portato Lui, Lui ti fa entrare nel suo cuore, e tu gli dici no, non voglio stare nel tuo cuore, io voglio vedere oggettivamente. Io voglio vedere che tu vinci il diavolo, che tu fai tutte queste cose qui. Facendo così, torniamo dietro, torniamo tutti dietro, torniamo ancora agli inizi. Il Signore invece è la pienezza della rivelazione, quindi ti dà il suo spirito, ti porta dentro il suo rapporto con il Padre Eterno. Questa è la pienezza della rivelazione. Ecco perché tu diventi tempio di Dio. Allora i tuoni, i fulmini adesso non devi guardarli fuori, ma sono l'amore che brucia dentro di te. L'amore ti consuma dentro, è come un terremoto, come uno scuotimento. L'amore sta dentro, consuma dentro. E oggi è il tempo di adorare Dio in spirito e verità, quindi non bisogna più andare sopra quella montagna. Lì ha detto che succederà una cosa, quando succede quello sta per finire il mondo. Queste cose qui sono state sempre dette, prima o poi qualcuno ci azzecca, ma questo è un modo di vivere la religione superficialmente. Dio ti parla dentro. E ci piace tanto tornare invece alla religione di una volta, quanto ci piace. Ma sapete perché? Perché non ci impegniamo così, perché così non cambiamo vita, così non ci convertiamo. Invece il Signore ci dice, guarda un po' cosa devo fare, io devi convertirti Massimo, ti devi convertire all'amore, devi abbassare l'orgoglio, cosa devo fare io? Devo convertirmi, e non devo nemmeno fare tutti questi sacrifici. Perché mi sembra che una volta il Signore ha detto non voglio i sacrifici, ma voglio l'amore. Non voglio i sacrifici teneteveli, gli animali morti teneteveli. Non mi placa il vostro sangue, voglio l'amore, non voglio i sacrifici, fate i vostri sforzi, non li voglio. Come ci piace a noi invece la nostra religione in una volta, piena di sforzi, di sacrifici, ci grattiamo, ci graffiamo. Voglio l'amore. Ma che bellezza, Gesù ci ha portato dentro l'amore, ha consumato tutto Lui dentro. Allora i tuoni dove stanno? Dentro. Terremoti dove stanno? Dentro. Una volta Padre Pio diceva, no, che ci sono, che Dio a volte scolpisce l'anima, e poi diceva lui una cosa che mi è piaciuta molto nella sua lettera, ci manda come dei tremoli spirituali, cioè quando tu segui il Signore a volte tremi dentro, hai paura, vivi come piccoli terremoti dentro, senti che tutto può cambiare. Dove? Dentro. Allora capite che questo Vangelo ci dice una cosa molto grande, no? Che Dio si manifesta nella vita di ogni uomo e soprattutto si manifesta quando tu ti senti debole, quando tu senti che non hai più le forze. È lì che comincia il cammino della tua santità, perché lasci lavorare a Dio. E Gesù, d'altra parte Gesù ci ha fatto capire questo tanto bene, no? Poteva salvarci con un esercito di angeli e di arcangeli, poteva uccidere tutti i nostri nemici e noi avremmo detto: mamma mia, quanto è forte il Signore. Il Signore ci ha salvato con la sua debolezza accettata per amore. È tutta un'altra cosa. Allora la tua debolezza non devi buttarla via, perché Dio si manifesta proprio lì. E Dio noi glorifichiamo Dio quando accettiamo con amore le nostre prove, e Lui glorifica anche te, perché hai creduto al suo amore, ti sei fidato del suo amore, non hai voluto le prove, ti sei fidato. E allora, come un poveretto nella tua debolezza, ti sei affidato a Dio, gli hai creduto, non gli hai detto: dammi la prova, dammi la prova, dammi la prova, dammi la prova, dammi la prova. Gli hai creduto, e Gesù gli ha creduto. E allora il Padre dice: ti ho glorificato e ti glorificherò ancora. Ecco, crediamo al Signore, chiediamo al Signore di rimanere dentro questo amore, chiediamo al Signore di rimanere dentro l'amore che Lui ha per il Padre. Preghiamo. O Dio Padre Santo, che ci hai saziato col pane di vita, servaci nel canto della tua lode e portaci a eterna salvezza per Cristo nostro Signore.
Amen.
Da 15 giovedì facevamo la preghiera a Santa Rita, facciamo il 16° giovedì. No, ringraziamo il Signore veramente per tutto, no? Ringraziamolo per questa santa che ci ha accompagnato, ci accompagna sempre. In gloria al Padre lo diciamo: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Rita, nostra patrona,
prega per noi.
Infatti continua la festa di Santa Rita, sapete, tutto il mese di maggio, i sabati, la domenica, la benedizione, le rose, specialmente se torna il bel tempo. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
È l'ora che pia la squilla fedel, le note ci invia dell'ave del ciel. Ave, ave, ave Maria.
Tutti perdono.